Torniamo in diretta a TMV Radio Maracanà, Francesco Tringali, do il buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
Ciao Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio a
buon
tutti.
Pomeriggio.
Eccoci qui.
Buon pomeriggio, questa puntata che ci vede insieme fino alle 17, tanti temi tra situazioni allenatori, situazioni direttori sportivi, tanti cambiamenti. Un saluto anche a chi ci guarda e ci ascolta su Gold TV. Ben ritrovati a tutti. Ripeto il numero 331 82 00 213 per trascorrere il pomeriggio in nostra compagnia, per le vostre domande. Allora vado a dare il buon pomeriggio ai primi ospiti, dando un saluto affettuoso a Federico Bertone, direttamente dalla redazione di Netflix. Ciao Federico, ben ritrovato.
Ciao Federico.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, buongiorno anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E un saluto anche ad Arturo di Napoli, che completa il nostro parterre.
Ciao Arturo.
Ciao
Arturo.
Ciao Stefano, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
Allora, partiamo da un po' di situazioni calde, quelle che riguardano soprattutto le panchine di Milan e Napoli. Partirei dal Milan, perché ci sono un po' ancora di dubbi per quanto riguarda l'attuale allenatore del Bournemouth, Iraola, che in questo momento sta prendendo tempo e diciamo ci sono meno certezze rispetto a quelle che in realtà gode Aurelio De Laurentiis da ieri con la scelta di Vincenzo Italiano. Partiamo da qua, farei partire, così ci dà un po' di notizie anche Paolo Paganini. Vai Paolo.
Ma la cosa di Italiano era una cosa un po' di tempo fa. Io lo conosco molto bene Vincenzo, perché lo conosco dai tempi di Spezia, e secondo me è una scelta anche giusta quella che ha fatto De Laurentiis andando via Conte, perché Italiano comunque è uno che sa valorizzare la rosa che ha a disposizione, non ha paura di lanciare i giovani se meritano, e poi un'esperienza internazionale comunque le ha fatte, ha fatto due finali con la Fiorentina, ha portato alla vittoria del Bologna, quindi da questo punto di vista per me è una scelta giusta quella che ha fatto il Napoli. Per quanto riguarda il Milan è una situazione molto molto particolare, perché poi alla fine della fiera il l'ago della bilancia del Milan è sempre Ibrahimovic, lo era stato in passato. Ricorderete quando andava a Milanello e c'era Pioli che allenava e lui era lì, è andato allo scontro con Allegri adesso in questa stagione, si sono creati questi problemi e adesso si è in una situazione un po' particolare. Magari il Milan potrebbe fare un tentativo per Conte, magari, visto che in questo momento è libero, però sinceramente vedo che è in una situazione anche di ricostruzione totale a livello societario che non è semplice.
Stefano, vengo da te, perché le scelte sono state diverse. Aurelio De Laurentiis ha puntato sì su una continuità tattica con Vincenzo Italiano, cambiando idea rispetto alla prima suggestione Massimiliano Allegri. Qui invece si è puntato su un allenatore particolare, straniero, che ha fatto molto bene in Premier League, ma che per il momento sta mostrando, diciamo, delle rimostranze, perché probabilmente può avere una panchina garantisce qualcosa di diverso.
Oppure ci vuole vedere chiaro, insomma, visto che poi come è finita con Allegri, sai, un allenatore, un collega si chiede il perché, no? Cioè non è che poi va al buio, quindi si vuole forse, vuole riflettere, vuole vedere se è proprio l'ambiente adatto, se ci sono delle garanzie anche da questo punto di vista del sostegno, del supporto della società. E il profilo risponde a quello che serve a Milan, secondo il mio punto di vista. Poi se ne può discutere, diciamo confermando poi l'assoluto valore di Allegri, che poi può capitare di andare male, di avere una stagione storta, eccetera, eccetera, con tutto quello che poi comporta i rapporti con Ibrahimovic, quello che è stato nella stagione del Milan. Però insomma ha deluso nel rush finale di questo campionato e quindi secondo me è corretto cambiare rotta. Per quanto riguarda il Napoli, Italiano sembra in vantaggio su Allegri, però insomma Allegri secondo me fino all'ultimo avrà qualche piccola possibilità, poi vedremo. Insomma Bologna deve parlare con Italiano. Deve vedere un po' se c'è questa possibilità concreta, sembra in vantaggio, però attenzione, Allegri potrebbe anche poi alla fine spuntarla. Però mi sembra una soluzione anche quella del Napoli logica, cioè sulla strada del bel gioco, di Sariana memoria, ma anche con Conte, insomma, si è visto qualcosa, soprattutto nel primo anno, Spalletti. Napoli poi, ecco, è molto esigente da questo punto di vista, insomma, anche l'estetica, no? vuole la sua parte.
E poi un nome che è sempre stato, no, nella lista dei...
Ma poi anche dare una chance, esatto, a un allenatore che merita magari di provarsi in un'altra realtà molto più impegnativa, e quindi dimostrare e verificare il suo valore in un'altra piazza. Insomma, poi uno lavora anche per avere ambizioni diverse e differenti.
Federico?
Sul Napoli o sul Milan?
Su entrambe. Su queste scelte.
Ah, sono due, stanno prendendo due direzioni che dimostrano la differenza che c'è in questo momento, secondo me, tra il Milan e il Napoli. Cioè, il Napoli è una società organizzata con un presidente che ormai, insomma, è nell'ambiente da più di 20 anni, che ha le idee chiare, perché io non credo che ci sia ancora in piedi l'ipotesi Allegri, sinceramente. Io credo che ieri con Italiano abbiano messo giù tutto e credo che si attenda solamente Italiano che si liberi dal Bologna. Giustamente ci vorrà ancora qualche giorno, perché Italiano è sotto contratto e perché il Bologna a sua volta deve trovare il nuovo allenatore. Ma credo che tutto si stia andando ad incastrare. Il Milan invece sì, ha agito con tempestività lunedì con gli esoneri, ma mi pare che insomma ci sia tanta confusione. Il Milan sta scegliendo un allenatore senza aver però ancora scelto l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma sono queste le figure che dovrebbero poi scegliere l'allenatore. Invece qui lo stanno scegliendo il proprietario, che però poi vive negli Stati Uniti e di calcio per sua stessa missione ne sa poco, e Zlatan Ibrahimovic, che però non è un dirigente del Milan, è solo un consulente esterno, tanto che quest'estate, invece che rimanere qui, andrà 45 giorni negli Stati Uniti a raccontare i mondiali per una televisione americana. Quindi la situazione mi sembra molto confusa. Da qui si capisce anche poi la differenza di scelte, cioè Napoli va su un allenatore giochista, ma che conosce bene il campionato italiano e che non vede l'ora di venire al Napoli. Chiaramente, ripeto, lo deve fare contatto. Il Milan invece sta andando a sondare degli allenatori all'estero, in questo momento Iraola, senza però avere la certezza che Iraola accetterà. Perché Iraola è in Premier League, perché Iraola, dicono, stia molto bene in Premier, anche la sua famiglia vuole vivere a Londra, ha un'offerta dal Crystal Palace. Quindi vedo tutto molto molto nebuloso, ancora una volta.
Arturo, qual è la situazione che ti stuzzica di più e quella che ti preoccupa tra le due?
Beh, avete detto molto e tutto, direi. Per Italiano devo dire che si è meritato una grande squadra. Napoli lo è una grande squadra, e finché un allenatore non prova non puoi mai capire se è di livello o a quel livello. È chiaro che sono due realtà completamente diverse, che vivono il calcio con passione diverse. Devo dire che anche gli obiettivi sono completamente diversi, però sono d'accordo su quello che si è detto su Italiano, che è un attore che oggi ha le idee chiare, ha dei codici tattici ben precisi. Quindi sì, assolutamente una scelta che potrebbe dare anche continuità in quella che è la filosofia calcistica del Napoli degli ultimi anni, insomma, con un allenatore giovane che può creare entusiasmo. È una piazza, insomma, non facile Napoli, come sono tutte quelle piazze che lavorano per raggiungere obiettivi importanti. Quindi, però, è una scelta che secondo me ci può stare nella logica. Per quanto riguarda il Milan, sì, sono d'accordo, c'è un po' di confusione, ma io l'ho detto, sono nel testimone che il Milan non aveva e non ha la squadra dove poter puntare, insomma, al campionato. È chiaro che non mi aspettavo una debacle così bassa, a non essere neanche qualificata in Champions. Io credo che prima di scegliere l'allenatore bisogna rimettere su in piedi quello che è il quadro dirigenziale. Oggi il Milan ha bisogno di calciatori, o quantomeno che siano funzionali all'allenatore che si andrà a prendere. E io credo che il direttore sportivo e allenatore devono viaggiare nello stesso vagone, devono essere l'uno per l'altro, per creare poi dopo insieme la rosa adatta per quelle che sono le filosofie e soprattutto le carte. È chiaro che il Milan qualcosa deve fare, e condivido appieno la scelta, una volta che non si è raggiunto la Champions League, che era il minimo sindacale per un club di quel, per quello che ha speso, oltre che alla sua storia, ed è un fallimento. Quindi, quando c'è un fallimento, ripartire dagli stessi uomini insomma non è facile, perché non mi avevano dato, tolto l'inizio di stagione, insomma, ma non era quell'entusiasmo che mi dava per vincere il titolo. Il Milan insomma è stato sempre discontinuo, impacciato, insomma poi nell'ultimo periodo si è spenta la luce Modric, si è spento il vino.
Chiaro, chiaro. Paolo, scusami, quindi si sta andando verso questo Milan formato straniero, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda i primi contatti col direttore sportivo, perché siamo tornati al 2020 anche, caro Federico, con Ragnik, che dal 2020 ha fatto tante cose, è stato CT, è stato allenatore e adesso candidatura come direttore sportivo. Vado però da Paolo per capire, Paolo, ci fai anche un po' un punto della situazione in generale, nel senso che il Railoa prende tempo, ma c'è un piano B, ci sono situazioni d'uscita anche per il direttore sportivo, qual è la situazione?
Ma è circolato anche con insistenza il nome di Paratici per quanto riguarda il Milan, però Paratici chiaramente sta lavorando ed ha un contratto importante con la Fiorentina, bisognerà un po' anche ricapire il tipo di soluzione che vogliono fare il cardinale Ibrahimovic, però ripeto, nel Milan voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di cardinale, è una situazione che va chiarita, cioè se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti e quali accettano un tipo di situazione del genere? Cioè, voglio dire, Tare comunque non era uno stupido, cioè comunque era un direttore sportivo che ha personalità e che ha fatto bene alla Lazio, poi è andata al Milan e la situazione è andata subito in qualche modo allo scontro anche lì con Ibrahimovic. Quindi poi questi nomi, Raola, Ragnik, ok, io sono sempre dell'avviso che sarebbe sempre meglio puntare su dirigenti italiani, perché se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo alla Juventus, non mi sembra che con l'arrivo di Comolli la situazione sia migliorata. Però, ripeto, per quanto riguarda il Milan c'è questa variabile Ibrahimovic, che è comunque una variabile importante, allora gli dovresti dare un ruolo chiaro, preciso, che non sia solo quello del consulente di cardinale, ma magari diventa il direttore generale del Milan. Il Milan aveva il tandem Maldini-Massara che ha fatto benissimo e li ha mandati via.
Stefano, quanto ti convince questo Milan sempre più formato straniero tra direttore sportivo, nonostante insomma questo di Raola sia un profilo molto interessante, sesto col Bournemouth, figlio dell'Athletic di Bielsa, insomma un profilo anche che stuzzica, però è sempre un profilo straniero. Ti chiedo quanto però accentui il rischio prossimo.
Poi voglio dire il pensiero di tutti i tifosi del Milan, no? Che non si fidano di questa nuova versione che è stile Fonseca, stile Consensao. Hanno dubbi sul fatto che questa proprietà, insomma, questa dirigenza possa sostenere e non, insomma, non debba, l'allenatore non lo debba isolare, mandarlo così un po', no? A prendersi dei rischi ulteriori. Io credo che sia un ottimo allenatore lui. Io credo che poi il calcio attuale ha bisogno di questi allenatori maniacali, anche abbastanza, diciamo così, spigolosi, no?
Certo.
Un po' cervellotici, però insomma il Milan serve un'organizzazione, vabbè, societaria, ci staranno pensando, ma soprattutto sul campo. Quindi quel discorso della disciplina, quel discorso di riprendere un po' dal basso, ricostruire, sperando poi, non dico di ritornare ai fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola non sia soltanto un nome così che va di moda adesso, è un allenatore molto preparato, quindi sulla falsa riga non certo dei Fabregas o degli Arteta o di, però insomma al Milan serve un gioco così, molto di proposta, offensivo, che possa coinvolgere il tifoso milanista che ha il palato fine.
Qual è la cosa che ti preoccupa di più, Federico, di questa situazione?
È il fatto che ancora una volta non si stiano seguendo quelle che sono le basi del calcio a cui siamo abituati, cioè, ripeto, le gerarchie, il direttore tecnico che sceglie un direttore sportivo, che a sua volta sceglie un allenatore e insieme progettano poi la squadra del futuro. Mi pare di capire che anche questa volta, pur in questo clima di rivoluzione, si stia agendo in modo quantomeno anomalo, cioè io vengo a sapere che Cardinale ha già parlato con Iraola, però non ha ancora un direttore tecnico. E quindi non riesco a capire onestamente, cioè sono d'accordo con Paolo Paganini quando dice poi il direttore arriva e si trova lì una figura diciamo poco inquadrata come Zlatan Ibrahimovic, ci deve convivere, probabilmente dovrà anche convivere con un allenatore non scelto da lui, mi sembra tutto un po' nebuloso, un po' complesso, non si fa così, noi abbiamo ben chiare quelle che sono i modelli vincenti nel calcio, l'Inter, prendiamo ad esempio l'Inter che in questo momento è il modello per eccellenza, l'Inter ha un fondo, quindi comunque come il Milan ha un fondo americano che dà delle direttive, il bilancio viene prima di tutto, però nello stesso tempo ha una linea vecchia scuola con un amministratore delegato, presidente che è nel calcio da 50 anni, un direttore sportivo molto molto bravo e molto presente sul territorio che è Piero Ausilio con la sua squadra, con Baccin e quant'altro, e sono loro che fanno le scelte. E tant'è che infatti loro si sono permessi di sostituire Simone Inzaghi con Chivu che aveva 13 panchine in Serie A, ma perché la struttura è talmente forte che glielo ha consentito e ci hanno vinto il campionato. Quindi io se Iraola ha dei dubbi, sinceramente lo capisco, perché in questo momento prendere il Milan in questa situazione è una bella gatta da pelare. Detto questo, Iraola è un ottimo tecnico, quindi se la scelta poi sarà fatta su Iraola può anche essere che il Milan ci azzecchi,
Arturo, è più complicato. So che la risposta può sembrare anche scontata, però la domanda te la faccio lo stesso. È più complicato prendere in gestione questo Milan o ripartire dal Napoli del secondo posto di Antonio Conte per un allenatore come Vincenzo Italiano che ha la prima grande panchina?
Beh, guarda, per i risultati ottenuti, ma anche per i valori di rosa, direi Napoli, assolutamente Napoli, anche se poi dopo ogni anno la stagione è sempre diversa, gli imprevisti ci sono sempre, non sai mai quali siano, però secondo me, l'ho detto prima, il Milan deve rifondare un po' quello che è la squadra, ma facendola come si è detto poc'anzi, con dei criteri, con la giusta filosofia, con le giuste figure che nel calcio non possono non esserci, quello che fa da tramignon tra società e squadra. Io credo che il direttore tecnico, il classico direttore sportivo, sia una figura che deve viaggiare. Io credo che la responsabilità sia proprio del direttore tecnico e del direttore sportivo costruire poi dopo la stagione e la squadra, quindi scegliere poi l'allenatore. Però insomma, se si va su quella linea lì è perché hanno delle direttive o delle linee da seguire, però la logica mi impone questo, perché il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è sempre nella stessa maniera da secoli a secoli, che questi scienziati del calcio vogliono cambiare quelle che sono le regole non scritte, ma che sono assolutamente essenziali per il nostro calcio.
Allora, voglio fare un ultimo giro con voi, coinvolgervi nel nostro giochino sondaggio di questa giornata. Sto chiedendo agli ospiti, ai nostri radioascoltatori, nonché telespettatori anche su Gol TV, che cosa serve alla Roma, caro Stefano, per puntare al titolo il prossimo anno, perché il progetto di crescita sta andando avanti, è ripartito da Ranieri lo scorso anno andando a un punto dalla Champions League arrivata con sotto la guida di Gasperini. Adesso si riparte con tante certezze tra le incertezze del campionato. Allora la domanda è: cosa serve alla Roma per puntare al titolo, considerando già la buona base che ha?
Andiamo con calma, piano.
Lo so, però, è una domanda
però
da fare.
Voglio dire, visto che anche la concorrenza del Milan, la Juventus si devono ritrovare, se non altro devono ritrovare una via del rilancio, io credo che l'Inter e la Roma, facendo le debite proporzioni, perché l'Inter è stra più forte e ha meritato di vincere, hanno dato una dimostrazione di solidità, di un'identità, di squadre messe, piantate bene sul campo. Il lavoro di Gasperini è stato evidente, poi ha avuto la crisi di marzo, poi all'inizio segnava poco, vinceva con Mimmo Scarto, è arrivato Malen, gli ha dato, insomma. Però i giocatori si sono riconosciuti nel lavoro di Gasperini, hanno aumentato, si sono sbloccati mentalmente, un gruppo che solitamente arrivava quinto o sesto in campionato, al netto di belle campagne europee, e quindi ha raccolto, diciamo così, la memoria della passata stagione con Ranieri, e Gasperini gli ha dato ancora di più un po' di gas. Ora, che cosa serve per il prossimo anno? Servono almeno quattro calciatori molto forti, forti nel senso funzionali, che non alterino questo tipo di lavoro che ha fatto Gasperini e che si sintonizzano, sintonizzino subito con l'allenatore. E non sarà facile trovarli, però insomma, se si fanno i nomi di Dodò, di Scamacca, insomma, siamo lì vicino, nel senso che devi fare una Champions League e poi andare sotto in campionato cercando di approfittare delle ricostruzioni Milan Juve e delle ristrutturazioni Napoli. L'Inter mi sembra ancora, diciamo,
quadrata,
bella quadrata, sì. anche il rinnovo di Mkhitaryan in quest'ottica, Francesco, cioè nel senso che vabbè, un altro anno me la faccio con questo gruppo, magari vai a sapere che mi diverto ancora e alzo un trofeo, un altro trofeo, un'altra coppa. L'Inter è forte, girato pagina, e poi farà qualcosa sul mercato, quindi vedo un'Inter staccata e poi tanti punti interrogativi, però la Roma sta un pochino più avanti, ecco, non deve disperdere questo vantaggio del lavoro. Lasciamo perdere che Gasperini abbia centrato la qualificazione, proprio il lavoro che si porta dietro questa squadra qua, e quindi serviranno 3-4 giocatori esperti, forti, funzionali e che abbiano voglia di fare insomma un bel percorso, come hanno dimostrato questi calciatori. No, altrimenti fa un passo indietro. Io ho detto, cioè, non è certo questo calcio, non ci sono certezze. Oggi chi fa bene può far male domani. Io credo che Gasperini, nonostante sia alla soglia di 70 anni, abbia trasmesso questa freschezza, questo essere giovanile, questo essere andare oltre, ricercare, insomma, l'ha capito, sempre uno step, certo, in più. Magari altri si sono seduti o pensavano che tramite alcune esperienze potevano risolvere dei nodi che poi invece non hai saputo sciogliere.
Nell'anno, tra l'altro, del centenario della Roma, esatto. 2027. Paolo, i rinnovi stanno andando in questa direzione, ovvero confermare quel blocco. Tra poco dovrebbe rinnovare anche Dybala, però serve di più a questa Roma. Però, così mi rispondi anche tu alla domanda, che tipo di lavoro servirà a fare l'anno prossimo con D'Amico, che tra l'altro sta quasi per praticamente arrivare a Trigoria, non manca praticamente nient'altro, giusto?
Ma ha ragione Stefano, ci vogliono quattro pezzi importanti sicuramente, anche perché secondo me va valutato bene la Champions della Roma. Cioè, la Champions della Roma è sicuramente il merito, grande merito di Gasperini e di aver in qualche modo fatto un rush finale importante, ma è anche molto demerito di Juventus e Milan questa Champions della Roma, del Karakiri che hanno fatto queste due società. Quindi è chiaro che tu devi cercare di in qualche modo andare a prendere giocatori importanti che ti alzano il livello qualitativo della rosa, anche perché dovrai fare anche avere due competizioni, e sappiamo benissimo che fare due competizioni, se non hai una rosa attrezzata, rischi di andare male da una parte e dall'altra. Quindi devono, ma io credo che con il tandem Gasperini-D'Amico si punti a prendere questo tipo, questi giocatori. Poi bisogna vedere anche il problema, come al solito, del fair play, dei problemi finanziari, perché Coné pare che lo vogliano sacrificare per andare all'Inter, quindi da 4 diventano 5 comunque i giocatori da prendere importanti.
Sì, infatti prima ci siamo divertiti chiedendo insomma quale giocatore sacrificheresti di più tra un centrocampista come Coné o Ndicka, che tra l'altro è un giocatore molto appetibile considerando che è arrivato alla Roma a parametro zero. Federico, un giro sulla Roma?
Sì, io credo che la Roma debba sicuramente acquistare quei 4-5 di cui parlavate di spessore, ma dovrà fare anche qualcosa in più a livello numerico, perché la Roma ha una rosa abbastanza corta ad oggi e se l'è potuto permettere perché l'Europa League, almeno fino alla League Phase, la Roma l'ha fatta con tanto turnover. Con la Champions cambia tutto, e allora io non posso pensare che la Roma abbia 3 difensori centrali di numero, non posso pensare che se Wesley ha un raffreddore, insomma, devi mettere Rensch, con tutto il rispetto. Venderanno Coné, quindi servirà un centrocampista importante, e lo stesso Malen avrà bisogno di un'alternativa, perché non è che Malen potrà giocare 50 e passa partite, quindi c'è tanto da fare. Non bisogna sottovalutare, e anche qui sono d'accordo con quello che ho sentito, come è arrivata questa Champions. La Roma se l'è meritata, perché nel rush finale, se escludiamo la partita di Parma che è stata una partita pazza, vinta anche un po' sugli episodi, la Roma le partite le ha vinte bene, ci è arrivata bene come gamba, ci è arrivata bene come testa, quindi la Roma non ha rubato nulla, però è evidente che senza i suicidi sportivi di Milan e Juventus oggi forse la Roma non sarebbe in Champions, quindi bisogna sempre ricordarselo questo, come il Milan nel 2021, quando ha vinto lo scudetto grazie al suicidio sportivo dell'Inter, avrebbe dovuto insomma tenerne conto e non pensare di essere già arrivato al punto di essere diventato vincente. Quindi servirà un mercato fatto molto bene.
Arturo, chiudiamo con te sulla Roma.
Ma guarda, avete detto praticamente tutto, al di là se i meriti sono della Roma o i meriti delle altre squadre, che la Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere rimpinguata, insomma, c'è bisogno di qualche elemento sia nella fase di difesa ma anche in attacco, perché Malen non può reggere solo tutto il peso dell'attacco, quindi ci vogliono delle alternative. La Champions è un traguardo importante, ma ti dà anche un dispendio di energie psicofisiche, quindi proprio anche a livello numerico e di qualità la Roma secondo me si deve rinforzare.
Bene, siamo arrivati alla fine, grazie Paolo Paganini, buon lavoro Paolo,
ciao,
grazie.
Ciao Paolo.
Grazie
ciao.
Anche a Federico Bertone, alla redazione di Netweek, ciao Fede, grazie.
Grazie
come sempre al nostro bomber Arturo di Napoli, ciao Arturo, grazie.
Ciao Arturo.
Grazie. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco.